Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Un collega snob di mia conoscenza ama dire che ascoltare la gente parlare in pubblico di solito è come guardare qualcuno che usa uno Stradivari per battere chiodi.
Bentrovati all'ascolto. Ascolto è una parola che uso con particolare consapevolezza in questa puntata, una puntata che parlerà di lingua, di parole, di comunicazione. Perché nella comunicazione ha un ruolo rilevante non solo chi emette, ma anche chi riceve, non solo chi parla, ma anche chi ascolta. È un rapporto dinamico, di reciproco adattamento, di convenzioni condivise e di tanto altro. Grazie dunque per essere all'ascolto di queste parole che parleranno di parole. La lingua è importantissima, permea di sé e dà forma a tutte le situazioni della nostra vita, ci caratterizza come esseri umani. Saperla usare al meglio ci rende liberi. Padroneggiarla è un atto politico. Eppure a volte diamo per scontata la nostra competenza della lingua madre, che ci è arrivata, come dire, gratis con la nascita, e la usiamo con indolenza e sciatteria, convinti che tanto l'importante è il contenuto, che basta capirsi. Ecco, appunto, per farsi capire davvero occorre invece padroneggiare bene anche la forma, perché ciò che si dice è nel rapporto forma-contenuto. La lingua è uno strumento fondamentale, il più importante che abbiamo, perché è trasversale a tutte le altre competenze, è uno strumento preziosissimo, e il paragone con uno Stradivari, nella citazione dello scrittore David Foster Wallace, ascoltata in apertura, è molto calzante. È un peccato usare uno Stradivari per battere chiodi. La lingua non è qualcosa di immobile e fermo, ma è viva, è in movimento e in continuo e dinamico rapporto con la società. Non c'è un'auctoritas massima che ne stabilisce in modo incontrovertibile le regole, perché l'uso della lingua riguarda la sua storia e la società di chi la parla e la scrive. La nostra ospite di oggi è proprio una sociolinguista, Vera Gheno, specializzata in comunicazione digitale e traduttrice dall'ungherese, che ha collaborato per 20 anni con l'Accademia della Crusca, lavorando nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l'account Twitter dell'istituzione. Attualmente ha una collaborazione stabile con la casa editrice Zanichelli e insegna all'Università di Firenze, dove tiene da molti anni il laboratorio di italiano scritto per scienze umanistiche per la comunicazione. Il suo saggio più recente, edito da Einaudi, si intitola «Potere alle parole. Perché usarle meglio?». Vera Gheno, buongiorno. Potere alle parole, dunque. Perché la lingua è potere e la decisione di quale debba essere il suo uso corretto non può essere lasciata alle sole classi dominanti, lei scrive, e aggiunge che il suo, oltre ad essere un discorso scientifico sulla lingua, è anche un programma politico. In che senso?
Allora, intanto buongiorno e grazie di avermi invitata. Sì, direi che ho sentito il bisogno di chiarificare questo aspetto del mio libro e anche del mio pensiero per un motivo molto semplice. Quando si parla di ben parlare e bene scrivere, si rischia di fare l'effetto di quelli che parlano di galateo, no? Quindi come se ci fosse un comportamento linguistico quasi a priori migliore degli altri, che garantisce in qualche modo di fare una buona impressione, ecco, in società. Mi sembrerebbe un atteggiamento molto limitante rispetto a quello che ognuno di noi può fare e non fare con le parole, con gli usi, con l'uso delle parole, e anche a quello che può ottenere, diciamo, all'interno di una società con l'uso corretto o meno della lingua. Per questo io parlo di un programma politico, perché non mi importa molto di insegnare alle persone a parlare bene in base a un parametro, come si può dire, astratto, ecco, quindi se dici questo allora va tutto bene. Mi interessa di più far capire alle persone quanto la competenza linguistica non sia tangenziale all'essere umano, non sia un suo orpello, una sorta di decorazione dell'essere umano, ma corrisponda alla sua stessa essenza. In sostanza la cosa che io dico subito all'inizio del libro è: noi siamo le parole che usiamo. Questo atto di identità continuo che noi facciamo lo possiamo fare in maniera involontaria, cioè diciamo ci scappano le prime parole che ci vengono in mente, quindi non siamo padroni dell'impressione che facciamo sugli altri, oppure può diventare un atto per quanto possibile volontario, cioè dico e scrivo le cose che voglio dire e scrivere e possibilmente le dico nel modo più corretto rispetto al contesto in cui mi trovo.
Noi siamo parole incarnate, scriveva Andrea Moro nel suo saggio Parlo dunque sono. Questo è molto vicino a quello che lei ci stava dicendo. Se la lingua è la nostra stessa essenza, in un certo senso, non è qualcosa, come lei dice, di tangenziale. E lei parlava anche, appunto, di rifuggire dal concetto di galateo, perché non dovrebbe esserci un galateo linguistico. Lei scrive proprio non bon ton, ma decoro. Ecco, decoro forse come conoscenza della norma, per poi poterla anche trasgredire, ma non trasgredirla per sciatteria o indolenza, ma con cognizione di causa, magari per un uso espressivo.
Sì, questa è diciamo, la sottile linea rossa, per così dire, che però è molto importante da individuare. La norma va conosciuta, cioè in qualsiasi contesto in realtà della nostra vita le regole devono essere note, non è ammessa in un certo senso l'ignoranza. Ora, nell'ambito linguistico c'è un quid in più, che è: siccome acquisiamo la competenza linguistica molto presto nella nostra vita, quello che può succedere è che poi iniziamo a darla per scontata, come in condizioni naturali, diciamo che non ci siano problemi particolari, diamo per scontato di avere il pollice opponibile, no? Due gambe, due braccia e così via. In realtà ci accorgiamo di quanto sia debole e delicato, ecco, il sistema quando ci succede qualcosa. Banalmente, io in questo momento ho un taglio sul pollice, non posso usare il pollice per un sacco di cose e mi rendo conto di quanto il pollice sia essenziale, no, all'interno del sistema umano per riuscire a cavarsela. Ecco, allora il problema della lingua è darla troppo per scontata. Viceversa, è un campo del sapere che è assolutamente infinito, cioè non ne sappiamo mai abbastanza, per esempio banalmente di parole, e quindi c'è bisogno di un esercizio continuo, c'è bisogno di continuare a cercare di migliorarsi, di continuare anche a cercare di rimanere aggiornati rispetto alla realtà in cui viviamo, che, come speriamo tutti, cambia in maniera molto veloce. Allora, se noi siamo lingua incarnata, giustamente mi piace molto la citazione, ecco, non facciamola diventare lingua incarnita, che poi fa male.
Lei ha lavorato per 20 anni all'Accademia della Crusca e si pensa, no, il luogo comune, l'Accademia della Crusca, che sia un'istituzione normativa. In realtà forse è meno normativa rispetto ad analoghe istituzioni europee. È così?
Allora, da una parte c'è l'italiano, la comunità dei parlanti dell'italiano che in un certo senso rifugge il dirigismo, mentre in altri paesi diciamo che ci sono istituzioni alle quali è demandato di più un ruolo di direzione appunto della lingua, per esempio in Spagna con la Real Academia Spagnola, ma anche in Francia con la notissima Académie Française, che spesso viene citata come pietra di paragone, cioè l'Académie Française che si oppone all'uso smodato degli anglismi. Perché non lo fa anche la Crusca? Beh, molto semplicemente perché non ha questo potere, non ha questo ruolo. La Crusca ha sempre avuto un ruolo di guida, quindi può indicare la strada, ma non può imporla. E questo però ha anche un lato B molto interessante, che più forse che i parlanti di altre lingue, veramente siamo noi parlanti i padroni della nostra lingua. Quindi quando eventualmente ci lamentiamo anche della qualità dell'italiano, o non so, che sta andando a ramengo, che ci sono troppi anglismi, eccetera, che tutti parlano male, ecco, il problema è che passiamo moltissimo tempo a lamentarci di come parlano gli altri, come scrivono gli altri, cioè dei comportamenti linguistici altrui, e a mio avviso passiamo troppo poco tempo a riflettere su come parliamo e scriviamo noi e come ognuno di noi può anche migliorare le sue proprie competenze linguistiche, perché come dicevo all'inizio in realtà non sappiamo mai abbastanza. In copertina del saggio di Potere alle parole c'è un disegno di una cassetta degli attrezzi e questo si rifà a una citazione piuttosto famosa del mio maestro Tullio De Mauro, che diceva sempre: la lingua è come una cassetta degli attrezzi, cioè noi nasciamo con una strumentazione di base, dopodiché tutta la vita possiamo aggiungere attrezzi, no? A questa cassetta che già abbiamo.
Quindi abbiamo bisogno da una parte di assimilare delle regole per imparare a usarla meglio, questa nostra lingua così importante, dall'altra non possiamo ignorare la pressione che l'uso esercita sulla norma, perché l'uso è importante, perché la lingua è qualcosa di vivo. E la lingua italiana forse ha avuto anche una storia molto diversa da altre sue consorelle romanze e questo potrebbe avere anche causato delle specificità. Penso al fatto che la lingua, diciamo, l'italiano è stato creato un po' artificialmente, no? Bembo nel 500 recupera una lingua di 2 secoli prima. Possiamo un attimo soffermarci su questo?
Quello che fa Bembo è un'operazione che oggi sarebbe guardata con una certa perplessità, perché in realtà lui non si occupa di come parlano e scrivono al suo tempo, cioè come parlano e scrivono i suoi contemporanei, ma viceversa si rifà appunto alla lingua del canone trecentesco, soprattutto Dante, Petrarca, Boccaccio, perché li considera, come dire, la punta massima della qualità a cui poteva arrivare l'italiano. Oggi noi lo studiamo come un dato di fatto nella storia della lingua, però in realtà non è così normale che sia successo questo, perché è come se la grammatica della nostra lingua fosse nata già come una sorta di recupero vintage, no? E quindi uno si rifà al canone di un paio di secoli prima, come se oggi Luca Seriani, che è un po' il nostro massimo esperto di grammatica italiana, scrivesse la sua grammatica rifacendosi sui testi, che ne so, dell'Ottocento. Allora, questo strano inizio della nostra lingua, appunto, che nasce quindi in una maniera un po' artificiosa, non dico artificiale, ma artificiosa, rifacendosi a un canone molto alto, poi continua in una tradizione plurisecolare, perché in realtà per secoli e secoli non ci si è mai occupati tanto della lingua della contemporaneità e si è sempre considerata come punta massima, appunto, della qualità dell'italiano, la lingua letteraria, il canone letterario. Questo ha fatto sì che oggi noi a scuola studiamo di fatto quasi la stessa grammatica che aveva proposto Bembo, cioè ci sono stati pochissimi aggiornamenti, ma di fatto la grammatica è più o meno rimasta la stessa. Tanto è vero che noi leggiamo i nostri classici del 300 con una facilità che per esempio gli inglesi o i tedeschi non hanno nei confronti dei loro testi antichi, no? Io di solito propongo il paragone con Chaucer e le Canterbury Tales. Se uno tenta di leggere i racconti di Canterbury anche da anglofono, anche conoscendo molto bene l'inglese, avrà molte più difficoltà che non noi a leggere, che ne so, l'Incipite della Divina Commedia nel mezzo del cammin di nostra vita, eccetera eccetera. Sembra quasi scritto l'altro ieri. Quindi che la lingua sia cambiata poco, perché non si è mai tenuto veramente conto dell'uso, è una forza quando si tratta di leggere i testi antichi. Chiaramente fra la lingua che noi studiamo a scuola e la lingua che noi esperiamo per strada, cioè quella che sentiamo parlare o che parliamo noi stessi in contesti poco formali, c'è una grossa differenza, c'è una grossa distanza, di cui non sempre abbiamo coscienza. Io faccio un caso molto semplice: quanti di noi usano nella quotidianità egli?
No? Sì, in effetti egli suona oggi abbastanza desueto, tutti noi tendiamo a dire lui al posto di egli.
Tutti noi sappiamo che egli è più corretto, sappiamo che lui in posizione soggetto è sbagliato, però comunque nel nostro quotidiano noi diciamo tutti lui è andato, no? Lei è andata, non egli e ella. Ecco, questo è un esempio di distanza fra il canone scolastico e il canone, se vogliamo chiamarlo così, della strada. In questo buco, in questa distanza fra il canone della scuola e il canone della strada, si manifestano un sacco di disagi linguistici delle persone, degli italiani, anche di cultura medio buona, cioè abbiamo difficoltà con i registri intermedi, abbiamo difficoltà, non lo so, a volte a scrivere un curriculum vitae, a come rivolgersi a un professore, per esempio si pensi a tutti i ragazzi che dicono salve, no, ai professori, che è una formula un po' disimpegnante perché permette di non scegliere fra buongiorno, buonasera e ciao, no, salve un po' il passepartout. Ecco, allora a me interessa particolarmente misurarmi con quel disagio lì, Perché in alcuni casi, se manca la competenza linguistica, se manca la mobilità di registro e c'è questo disagio, le persone vengono stigmatizzate in base alla loro bassa competenza linguistica e questo da un punto di vista anche politico, democratico, mi sembra un peccato. Cioè, come diceva sempre Tullio De Mauro, per fruire appieno della democrazia, la cittadinanza deve essere attiva. E la cittadinanza attiva vuol dire anche capire banalmente quello che mi succede attorno, anche da un punto di vista di comunicazione.
E quindi saper scegliere di volta in volta il registro più adeguato.
E anche saper capire, no? Anche saper capire registri diversi, cioè se mi ci si rivolge in un certo modo da, non lo so, dall'apparato della pubblica amministrazione o un medico, eccetera, essere anche in grado di capire questi registri diversi, quindi sia in ingresso che in uscita.
Quindi padroneggiare una lingua vuol dire in fondo saper comprendere
Certo.
i registri adeguati e saperli anche produrre, i registri adeguati. E lei scardina i falsi miti della correttezza a tutti i costi. Ad esempio, va benissimo che il sistema verbale si appiattisca in alcuni casi informali su, ad esempio, l'imperfetto al posto del congiuntivo. Se lo sapevo, non ci venivo. L'importante è saper usare poi nel registro più formale il congiuntivo adeguatamente, oppure anche possono andare bene dei rafforzamenti espressivi. A me questa cosa qui non mi piace proprio, però essere coscienti che è un registro informale. Ecco, l'italiano ha, proprio per la sua storia particolare di cui parlavamo prima, delle parole che ricordano molto di più rispetto alle sue consorelle romanze la radice greco-latina da cui provengono. Pensiamo a fiammifero, che in francese è allumette più semplicemente, o epifania anche, che in francese per esempio si dice fête des rois. Ecco, questa radice così colta, così aulica dell'italiano da una parte e la mancanza poi di un registro medio curato però a cui adeguarsi. Un altro falso mito che lei scardina è quello del no ai neologismi. I neologismi fanno male alla lingua. Anzi, lei dice una lingua davvero morta è una lingua che non inserisce, non accoglie più neologismi.
Le uniche lingue che non creano neologismi sono le lingue morte. Peraltro persino il latino crea neologismi perché, come sappiamo, i documenti ufficiali del Vaticano sono scritti in latino e quindi il latino ha creato anche un lessico moderno. Mi viene in mente cassiera, che è ministra numularia, no? Quindi amministratrice del denaro, della pecunia. Perché dico questo? Perché da una parte noi esseri umani che dopo una certa età diventiamo tutti un pochino renitenti al cambiamento, proviamo fastidio per le parole nuove che sono come uno slittamento di conoscenza rispetto a come conoscevamo noi la lingua e come anche conoscevamo noi la realtà. D'altro canto, però, compito precipuo della lingua è quello di descrivere nella maniera più precisa possibile la realtà che ci circonda. E giacché la realtà cambia, e in questo momento storico sta cambiando in maniera davvero veloce, è assolutamente naturale che si creino i neologismi. Poi ci sono delle strane, diciamo, fissazioni o calcificazioni nelle persone, perché ad esempio ancora adesso molti se la prendono con il povero vituperato apericena. Quando apericena quest'anno ha compiuto 18 anni, quindi ecco, anche quando ce l'abbiamo con i neologismi, forse bisogna anche aggiornare questi neologismi, perché dopo 18 anni non possiamo più definirlo, poverino, un neologismo apericena.
E il concetto di purezza in fondo non pertiene alla lingua, lei scrive, perché non esistono lingue se non miste, stratificate.
Certo, cioè possiamo avere una lingua pura nel momento in cui non è parlata da nessuno ed è defunta e quindi la possiamo leggere come un documento storico, ma una lingua che sia parlata da una comunità, visto che la comunità dei parlanti è elastica, movimentata, si mischia, non ha confini, diciamo, non viviamo su isole linguistiche, ma viviamo in contesti in cui ci mischiamo, beh, è naturale che la lingua stessa dimostri, no, mostri al suo interno questi mix umani che poi caratterizzano la nostra società. E quindi se noi andiamo a dragare in un vocabolario di italiano, scopriamo parole da decine e decine di lingue diverse, non è una cosa strana. Chiaro che poi, giusto per fare un cappelletto finale, abbiamo evidentemente un problema con l'inglese, ma il problema non è l'inglese, il problema siamo noi quando o qualora usassimo delle parole inglesi sostituendo delle ottime parole italiane che vanno altrettanto bene. Se invece per sostituire il concetto inglese devo fare una lunga circollocuzione in italiano, beh, lì vuol dire che quella parola inglese tutto sommato ha un senso. Giustamente un altro dei miei maestri, Francesco Sabatini, che è stato anche presidente della Crusca a lungo, diceva sempre: quando ti viene da usare un anglismo, fatti semplicemente la domanda se serve davvero. È molto semplice, è molto lapalissiano, ma alla fine è l'unico, come si può dire, è l'unico consiglio che è realmente funzionante. Cioè chiediti se non c'è una parola italiana perfettamente corrispondente e se quindi stai usando l'anglismo per pedissequità culturale, per darti un tono, ma non più per chiarezza comunicativa.
Abbiamo conversato con Vera Gheno, sociolinguista, ha collaborato per 20 anni con l'Accademia della Crusca, attualmente insegna all'Università di Firenze. Vera Gheno quest'anno ha pubblicato diversi libri, quello su cui ci siamo soffermati ora è il saggio Potere alle parole, perché usarle meglio, edizioni Einaudi. Altri 2 titoli usciti quest'anno di Vera Gheno che vi segnalo sono Prima l'italiano, come scrivere bene, parlare meglio e non fare brutte figure, edizioni Newton Compton. E l'altro, un libro, un saggio sulla querelle dei femminili professionali, si intitola Femminili singolari, il femminismo è nelle parole, edizioni FQ. Bene, la nostra puntata si conclude qui. Io ringrazio la nostra ospite, Vera Gheno. Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo che questa puntata di Geronimo Filosofia è, come tutte le altre, ascoltabile sempre sul nostro sito rsi.ch. Da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.